www.redigio.it e la storia continua. I sensi degli animali continua dalla puntata precedente. Sembra probabile che negli esseri come i vermi e nella pluralità dei molluschi il senso dell'odorato manchi interamente o perlomeno sia molto vago e indefinito. Vi sono delle ragioni per credere che esista negli animali del genere, dei gasteropodi, nelle diverse sorti di seppia in molti crostacei e sembra che in alcuni insetti costituisca la facoltà sensoria dominante. Un ricercatore ha fatto vedere che tutti gli insetti più intelligenti, vale a dire le formiche sociali, sembrano incapaci di apprezzare i suoni e fanno relativamente poco uso dei loro occhietti. In questi animaletti il senso preponderante è certamente l'odorato. Ed è soltanto mercé sua che riescono a trovare la loro strada e a disimpegnare il loro compito giornaliero. Uno scrittore, parlando della maniera con la quale le formiche seguono la traccia, così si esprime e dice: «So 20 volte mi sono provato a fare scomparire ogni traccia di certi odori sullo spazio di alcuni pollici ed ebbi a osservare le formiche errare confusamente. Ognuna andava uno o due pollici avanti dell'altra cercando la traccia perduta, sino a che nell'intervallo fosse superato. Esse segnavano una nuova strada e, sebbene differisse dall'antica, non pertanto era rigorosamente seguita, anche se più lunga. Le api e le farfalle scelgono i fiori da succhiare mediante l'odorato e in proposito vogliamo riferire le parole di un naturalista che dice: le api, in special modo e anche le farfalle, visitano una varietà distinta e per un certo tempo non prestano attenzione che a quella e non si posano su per un'altra né da altre estraggono il miele. Ma per esempio, se un'ape si posa su un geranio scarlatto, non andrà in seguito a un'altra specie o un'altra varietà e non farà attenzione ad altro fiore quand'anche si approssimi al punto di toccarlo. Io non ho mai veduto un'ape andare da un giglio a un amarillideo o viceversa. In quanto alle farfalle, Gabb, un naturalista inglese, scriveva da San Domingo: «I miei servi indiani portavano sempre con loro una pasta fermentata di farina di mais, che mescolavano con l'acqua per fare una specie di bevanda. Al nostro arrivo, sulle rive di un corso d'acqua che scorreva in una gola angusta, ed alcuni minuti prima che avessero aperto il vaso che conteneva quella pasta, si vedevano immancabilmente arrivare delle vaghissime farfalle che venivano sempre dalla parte sottovento, mentre non c'era neppure una in vista un istante prima. Con questo mezzo feci le migliori prede, ma ne pigliai anche mettendo come esca un pezzo di banano troppo maturo o fracido. In altri momenti era quasi impossibile di avvicinarle». Un altro fatto non meno notevole dimostra che le farfalle notturne possiedono parimenti un olfatto finissimo. I raccoglitori di lepidotteri sanno benissimo che se si chiude in una scatola una femmina vergine di una certa specie, si vedono accorrere i maschi della specie medesima provenienti da distanze relativamente prodigiose. Sembra dunque che vi siano delle valide ragioni per credere che le azioni di un buon numero di insetti siano determinate da un odorato sottilissimo ed accompagnate da molto discernimento, il quale può eguagliare in acutezza, se non oltrepassare, quello di qualunque altro animale. Tuttavia, in certi insetti che hanno gli occhi sviluppati in modo enorme, come le libellule, vulgo sposa o damigella, la vista sembra parimenti in un senso molto importante, di maniera che si può dire essere la vista e l'odorato che guidano le azioni degli insetti, sebbene l'azione dei due sensi non sia uguale nella medesima specie. Inoltre, il senso dell'odorato sembra essere più acuto che possiedono i pesci. Un ricercatore scrive: questo senso può essere chiamato il vero occhio dei pesci, poiché gli è col mezzo di questo che possono scoprire la loro preda e i loro nemici ad enormi distanze e dirigersi fra le più tenebrose, più dense e fra le onde più agitate. Gli organi di questo senso sono situati fra gli occhi. L'estensione della membrana sulla quale viene distribuito il nervo olfattorio in un pesce cane di 25 piedi di lunghezza non misura meno di 12 o 13 piedi quadrati. Si crederebbe per lungo tempo che alcuni uccelli, come gli avvoltoi e i tipi pialati, possedessero un senso olfattivo di una finezza meravigliosa. Ma le osservazioni di Darwin e di altri naturalisti conducono ad ammettere che ciò non sia vero e che i fatti sui quali si appoggiava l'antica ipotesi era piuttosto da attribuirsi alla potenza straordinaria del senso visuale. E quello che è certo sì è che nella pluralità degli uccelli il senso olfattivo sembra pochissimo sviluppato. Sembra, per lo contrario, che l'odorato sia molto acuto in gran numero di quadrupedi selvatici e domestici. Fra i primi, voglio citare il daino. Svainson scrisse pure: si dice che l'odorato del bisonte d'America sia così acuto che l'uomo e il cane difficilmente possano avvicinarlo tranne che sotto vento. Il cammello, ma c'è la perfezione di questo senso, mentre attraversa i deserti sabbiosi e ardenti, giunge a riconoscere la vicinanza dell'acqua a un miglio di distanza. E la finezza dell'odorato del cane che segue e scopre col fiuto diverse specie di selvaggina e tiene dietro ai passi del suo padrone nelle strade più frequentate, è un fatto troppo noto perché se ne parli. Beh, d'altra parte, si ha motivo di supporre che il cane si giovi del suo odorato per usi che noi possiamo a malapena immaginare. Un esempio in proposito viene citato dal dottor Huggins, il quale possedeva un cane, figlio di un celebre mastino inglese di nome Turco. Questo cane nutriva una strana antipatia per i macellai e un'avversione spiccata per le beccherie. Per spiegare questo fenomeno, interrogò il possessore di Turco e seppe che quell'antipatia esisteva nel padre ed aveva esistito nell'avo del suo cane, e la si riscontrava anche negli altri figli del Turco nati da madri diverse. Un giorno, il cane del dottor Huggins si avventò furiosamente sopra una persona che entrò in casa. Il proprietario giunse ad afferrare l'animale e si scusò dicendo che non l'aveva mai veduto comportarsi così, ad eccezione di quando entrava in casa un macellaio. Beh, lo sconosciuto dichiarò essere quell'arte la sua. Questa facoltà di scoprire i macellai anche travestiti non può dipendere che da un grande sviluppo dell'olfatto, mercé del quale il cane giunge a sentire degli odori che si potrebbero dire affatto inapprezzabili. I cavalli sembrano pure dotati di un odorato fine, e il fatto interessante citato dal Darwin sembra dimostrarlo, e così si esprime. Molti anni fa, narra il Darwin, io viaggiavo con la posta e, appena giunto davanti a un albergo, il postiglione fermò per un quarto di minuto. Altrettanto fece dinanzi al secondo. Allora gliene chiesi perché, ed egli mi mostrò il cavallo di destra, dicendomi che da alcuni anni era cieco e che si fermava in tutti i punti dove era si precedentemente fermato. L'esperienza aveva dimostrato all'auriga che perdeva minor tempo arrestando le sue pariglie di quello che tentare di far procedere il cavallo, il quale d'altra parte si contentava di una fermata brevissima. Dopo ciò esaminai l'animale e mi persuasi che egli riconosceva esattamente tutti gli alberghi della strada anche prima che il postiglione incominciasse a frenare gli altri cavalli, perché era si fermato a tutte in epoche diverse. Io penso che non sia possibile di dubitare che il quadrupede riconoscesse tutte quelle case all'odore. Ma sembra tuttavia certo che molte azioni compiute dagli animali quando si ritrovano la loro strada verso punti lontani non possono essere spiegate invocandone i sensi che abbiamo fin qui considerati, e sia presi isolatamente sia anche combinati. Per esempio, come mai il gatto, il cane, il cavallo possono ritornare a casa in breve tempo attraverso un paese sconosciuto o seguendo una strada che prima non hanno mai calcato? E come fa l'uccello migratore a dirigere il suo volo attraverso i mari e a ritornare da migliaia di leghe di distanza al medesimo camino, al medesimo tetto, alla medesima siepe, ove alla primavera aveva edificato il suo nido e covato le sue uova? Non siamo noi obbligati a supporre che in molti animali esista un senso di direzione che si stacca e si distingue dagli altri? E questa difficoltà nella pluralità degli uomini non si mostra che allo stato rudimentale, in guisa che fa stimare il senso corrispondente, e si è sviluppato in certi animali con una facoltà sensitiva nuova e misteriosa. Nell'uomo esistono tracce di questa facoltà, ma il grado della loro potenza varia di molto nei diversi individui. Alcuni abitanti della città, sebbene molto intelligenti, sono quasi incapaci di trovare la loro strada in mezzo alle vie che si incrociano, se non ritornano ad un punto in cui la direzione era loro conosciuta nel momento che si mossero. Altri invece, mettendosi in cammino con un'esatta nozione del punto d'arrivo, vi giungono senza fatica attraversando un labirinto di vie prima affatto conosciute. www.redigio.it e la storia continua.